Oggi è arrivata infine quella giornata, la giornata che aspettavamo tutti con ansia e con angoscia, e non quella dello stipendio, quella mancano tipo un paio di settimane, la giornata in cui rispondiamo alle domande dell'audience.
Quella dell'interrogazione.
Beh,
io a scuola ero contenta quando c'era l'interrogazione, maledetta secchiona.
No, anche ero contento,
perché facevo lo show, mi divertivo.
Ed eccoci qui infatti a fare i salti in banchi davanti ai podcast. Oggi rispondiamo alle domande della community che ci avete fatto nel corso di queste settimane, di questi mesi. Raga, e oggi noi parliamo a voi, parliamo con voi, parliamo di voi e delle vostre domande che ci avete fatto sotto ogni puntata, fondamentalmente i commenti che mettete sotto ogni puntata. Oggi vi aiutiamo. Oggi Q&A con Ami e Matteo.
Pronti?
Via. Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
Io sono Ami Fal, sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squadrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
Per una generazione che di soldi ne ha pochi. Partiamo con la prima. Prima dalla puntata 4. Puntata 4 sul contratto di casa, sugli affitti.
Qui abbiamo gente che ha paura di essere dei fuori legge, degli abusivi. Esatto. Abbiamo creato un po' di sconquasso con questa puntata. Quindi partiamo subito dalla domanda che ci è arrivata, dove ci viene detto: ho cambiato la residenza pur avendo un contratto transitorio a 18 mesi, che è la durata massima dei contratti transitori. Pare che la tipologia di contratto non sia una discriminante, o almeno così mi è stato detto. Solo una fuori legge?
Sì. No, non lo so, forse chissà.
Risposta breve, sì. No, allora, partiamo da questo presupposto. La natura del contratto transitorio significa che in quella casa non ci staremo a lungo, o comunque siamo solo di passaggio, per massimo 18 mesi. Quindi, in teoria, spostare la residenza, che in realtà cos'è la residenza? Perché è qui il vulnus della questione, proprio come l'interrogazione in latino a scuola. Partiamo da che cos'è la residenza, così almeno è un po' tutto più chiaro. La residenza incide sulla tassazione, sulle comunicazioni ufficiali, sul nostro diritto di voto. Cioè, la residenza è quella cosa ufficiale dove noi dichiariamo di essere.
Sì, ha una valenza legale, insomma.
Esatto.
Si installa per legge, è importante, che è diversa dal domicilio.
Esatto, il domicilio invece è il posto dove riceviamo la posta, dove trascorriamo allegramente le nostre giornate, dove magari ci sono i nostri affetti. Quindi la residenza è una cosa meramente burocratica e richiede una certa stabilità, proprio per tutti gli effetti che ha, dal voto alla tassazione e quant'altro. Quindi, ovviamente, spostare la residenza in un immobile dove noi abbiamo un contratto transitorio, perché è proprio una questione transitoria il fatto che noi siamo lì, siamo in transito, è un pochino un ossimoro.
In teoria si può fare, ma questo potrebbe dimostrare che il contratto non è davvero transitorio, quindi magari poi un giorno vi vengono a bussare, l'agenzia delle entrate dice: bro, cosa stai facendo? Però ecco, fuori legge di sicuro non siete, però non ha neanche troppo senso in realtà spostare la residenza lì.
Sposti la residenza se hai questa necessità di farlo, ma se in realtà il contratto transitorio è un contratto fuffa per nascondere in realtà esigenze diverse, forse non è il caso di farlo, perché l'agenzia di entrate poi a un certo punto i puntini li unisce.
E qui ci colleghiamo alla seconda domanda, che ci chiede: perché dite che il contratto transitorio non è rinnovabile? Se le motivazioni della transitorietà sussistono, si può rinnovare. Allora, qui diciamo che quando si parla di temi fiscali o legali bisogna fare un po' attenzione. Un conto è parlare, vabbè, con un amico, un altro è chiaramente tutto l'aspetto più informativo. Per quanto riguarda i contratti transitori, il contratto transitorio cessa automaticamente al termine della durata stabilita, che, come avevamo detto, al massimo è 18 mesi. Quindi, se dovesse persistere la transitorietà della situazione, bisognerà fare un nuovo contratto. Che, attenzione, anche qui nel contratto bisogna inserire le prove della transitorietà, che può essere sia dell'inquilino, per motivi di lavoro, sia del proprietario, che magari vuole vendere la casa entro un dato termine. Quindi il problema qui è anche un po' formale, non è che si rinnova il contratto transitorio, ma il contratto è scaduto e ne avete fatto uno nuovo, permanendo la situazione di transitorietà. Transitorietà che comunque dovete giustificare, e appunto non è che potete essere transitori per 14 anni.
Restando sempre nel tema della puntata comunque degli affitti, ci viene chiesto: non mi è chiaro il discorso dell'intestazione della macchina e poi del cambio di residenza. Il consiglio è prima acquistare la macchina e poi cambiare la residenza o viceversa? Allora, qui la questione è: poiché la legge Bersani ti permette di prendere la classe di rischio assicurativa dei familiari conviventi, ti conviene prima comprare la macchina e fare l'assicurazione. quindi restando a casa con la nonna che ha la classe U.
Esatto, quindi l'assicurazione pagherai poco perché avrai lo stesso grado di affidabilità di tua nonna che non guida dal 2004.
E solo successivamente andartene di casa.
E spostare la residenza. C'è un'altra domanda che ci chiede: sapreste dirmi di più sugli affitti al riscatto? Che è come con i calciatori, con prestito, con diritto di riscatto, letteralmente quasi la stessa cosa. Allora, l'affitto al riscatto è un contratto speciale nel quale io verso un affitto per una parte di tempo e questa parte di affitto che ho pagato verrà imputata, in parte o interamente, a deconto del prezzo dell'immobile. Cioè, che significa che i soldi che io pago poi non li pago dal prezzo della casa totale che io effettivamente andrò ad acquistare alla fine dell'affitto.
Fai finta che paghi un canone d'affitto da 500 euro, 250 euro vanno proprio come conto affitto, 250 invece te li scala dal prezzo dell'immobile.
E quindi anche qui, cioè magari abbiamo un appartamento da 100.000 euro per 5 anni, pago un affitto da 500 euro di cui 250 a pagamento, facciamo proprio una velocissima cosa matematica, dopo 5 anni compro l'immobile e non lo pagherò 100.000, lo pagherò 100.000 meno 15.000 che ho già pagato, e dove quei 15.000 li abbiamo presi, che sono 250 euro per 12 mesi per 5 anni, e quindi in totale la casa la dovrò pagare 85.000 euro.
Tutto ciò che sembra fighissimo è normato, quindi non partite all'arrembaggio dal padrone di casa. Allora, c'è una legge che regola questo contratto ed è il decreto legislativo Sblocca Italia numero 133 del 2014. Questo contratto si fa dal notaio, quindi quando io faccio un contratto di affitto a riscatto vado dal notaio a fare il contratto. Il notaio cosa farà? Registra il contratto e lo trascrive. Cosa significa? Che sull'immobile che voi vi impegnate a comprare viene fatta una specie di prenotazione in modo tale che il padrone di casa non potrà venderlo a un'altra persona, o se dovesse arrivare l'agenzia delle entrate o qualche creditore di chi vi deve vendere l'immobile non possa aggredire l'immobile. All'interno del contratto verrà indicato la durata del contratto di affitto e l'importo mensile dell'affitto, più quanto di questo affitto andrà a riscatto e quanto invece quota affitto. Il notaio quindi costerà un pochino di più rispetto a una compravendita normale che non prevede questo passaggio iniziale.
Che quindi uno dice, sì, fighissimo, voglio fare questa cosa d'affitto, così pago piano piano e poi alla fine pago meno case. Cioè, carino, certo, però la maggior parte delle persone che vuole vendere casa non vorrà farvi questo tipo di contratto perché ovviamente vogliono i soldi subito, non vogliono aspettare un anno, due anni di affitto prima di poter vendere casa.
Anche se è un ottimo strumento per chi non ha i soldi da dare in anticipo. Perché comunque si permette magari di pagare l'anticipo senza avere i soldi subito.
Rimaniamo in tema contratti, ma passiamo ai contratti di lavoro. Con la domanda, come mai allora le scuole fanno contratti a tempo determinato da settembre a giugno anche per più anni di fila?
Vuoi la risposta breve o quella lunga? Allora, la risposta breve è perché sì, punto. Quella lunga si aggancia a quello che è stato detto nella puntata.
Puntata cioè, 5.
Esatto. Nella puntata 5 dicevamo che non si possono avere più contratti a tempo determinato uno dietro l'altro perché altrimenti scatta l'indeterminato. Cioè la normativa cosa dice? Se abbiamo complessivamente 36 mesi di contratti a tempo determinato, compresi anche le pause e quant'altro, scatta automaticamente il contratto a tempo indeterminato.
Questa... non vi possono fare i determinati all'infinito, 36 mesi ed è un regolamento europeo, tra l'altro, quindi è una cosa
esatto,
importante.
Questa è una normativa tratta da un regolamento europeo. Fermi tutti però, insegnanti precari, aspettate a sbocciare, perché molti sono lì, è come il contratto transitorio d'affitto, sono transitori da una vita. Ecco, fermi, non è il momento di sbocciare, perché in Italia questa normativa è stata mutuata dalla normativa europea, però hanno scritto anche che questa cosa non riguarda gli insegnanti e il personale ATA.
Proprio per... voi no!
No!
Voi no!
E rientriamo nel perché sì, è così.
Esatto.
Anche se la Corte di Giustizia Europea ha già detto che questa normativa applicata in questo modo in Italia non è giusta, non è corretta.
Addirittura nel 2014, però 10 anni dopo, comunque abbiamo i docenti e il personale ATA comunque ancora precari, perché continuano ad avere dei contratti determinati all'infinito. Insomma, vi mandiamo un cuoricino a voi, vi siamo molto vicini.
E probabilmente la risposta perché sì faceva più
sì,
piacere
esatto.
A tutti.
Era un po' più facile. Puntata 6. CCNL, stipendio netto, ferie e benefit. Perché, insomma, no, ne abbiamo parlato di come funzionano le ferie, eccetera, eccetera, e quindi ci chiedono gli aspetti di ferie e malattie, come sono gestiti quando si è in partita IVA, e in particolare se sei dipendente a partita IVA, quindi se è una finta partita IVA. Allora, la risposta è molto semplice, molto diretta. Se sei una partita IVA, non hai ferie di base, ci dispiace, ma semplicemente decidi quando non lavori non vieni pagato. Fa parte del pacchetto, quindi non lavori non fatturi, anche nel caso di malattia, ed è per questo infatti che viene consigliato, soprattutto a me, consiglia molto, la copertura sanitaria per le partite IVA.
Assolutamente, quando si apre una partita IVA è molto importante considerare che le partite IVA, soprattutto i freelance o i piccoli consulenti o i piccoli imprenditori, lavorano proprio col proprio corpo, per cui finché il proprio corpo macina si va avanti a fatturare, quando si ferma per vari motivi si possono avere anche delle grosse ripercussioni sull'attività lavorativa, quindi è molto importante coprire queste situazioni con delle buone assicurazioni che ci permettano di affrontare con serenità anche momenti magari di disagio fisico.
Nel caso invece delle finte partita IVA, che ricordiamo sono illegali, quindi cioè, uno non dovrebbe trovarsi in questa situazione in cui è dipendente ma comunque in partita IVA, perché hai gli obblighi del dipendente ma non hai i benefit del dipendente da quel punto di vista, allora di base rischi che comunque se il datore di lavoro è proprio un infame ti dice no, sei in partita IVA, le ferie non te le pago. Altre volte magari, visto che già sta facendo una cosa illegale, potete mettervi d'accordo e comunque le ferie magari ve le paga.
Ricordatevi che è un po' come avere a che fare con i pirati dei Caraibi, è la parola che vi viene data, quella che conta purtroppo.
Certo. Puntata 10. Fondi pensione, la prima sui fondi pensione. Ami, come funziona lo spostamento del TFR per un dipendente pubblico?
Beh, allora, che tu sia dipendente pubblico o privato, se vuoi che il tuo TFR dalla azienda, fra virgolette, vada in un fondo pensione, devi semplicemente compilare un apposito modulo che hanno l'ufficio del personale. La questione però, fondo pensione quando si è dipendenti pubblici, è un pochino più frizzantina, quindi vale la pena di fare un piccolo approfondimento. Il mio consiglio ai dipendenti pubblici è comunque di fare il fondo pensione e metterci il TFR. Proprio sì, il fondo pensione è quello per i dipendenti pubblici. Perché? Facendo confluire il proprio TFR all'interno del fondo pensione, hai la certezza che quando vai in pensione sarà il fondo pensione a doverti dare i soldi in esso contenuti e che quindi li prenderai al momento giusto e non in comode rate. Un'altra domanda che è arrivata sempre riguardo i fondi pensione è questa. Ma per avere la detrazione nel 730 relativa ai versamenti nel fondo pensione, devo avere la capacità di imposta, giusto? Altrimenti quei 350 euro, come da esempio, vanno persi. Allora, vediamola così, facciamo il ragionamento opposto. Tutte le volte che io non ho un vantaggio fiscale, cioè non posso usufruire del vantaggio fiscale, della deduzione, perché non ho abbastanza reddito, quindi come in questo caso, oppure perché ad esempio sono una partita IVA forfettaria, quindi non ho un reddito imponibile IRPEF da potermi scontare, i soldi che ho versato, cioè il vantaggio fiscale legato ai soldi che ho versato in quel momento specifico, lo recupero nel momento in cui vado in pensione. L'importante è ricordarsi ogni anno di mandare una dichiarazione al fondo dicendo: caro fondo, guarda che quest'anno io non ho usufruito di vantaggi fiscali o ho usufruito parzialmente del vantaggio fiscale, così il fondo se lo segna e quando vado in pensione vengono applicate tutte le questioni fiscali come Dio comanda.
Fuori onda.
A me piace molto questa domanda perché non ho capito un c***o della risposta e questo significa che è una cosa per esperti e quindi mi fa molto cioè nel senso di
no, è una cosa che non ti riguarda.
Esatto.
Maledetto dipendente con la CU abbastanza alta da poter scaricare i tuoi fondi pensione.
Anche questo non so, credo sia un insulto da consulente finanziario che non ho capito, mi va benissimo così.
Insulti in bollegalese.
In onda.
Ultima domanda della prima dei fondi pensione, che è la puntata 10. Cosa ne pensiamo della pensione preparata, tra virgolette, con le assicurazioni? In questo caso stiamo parlando dei PIP, che è la mia parola preferita.
Che a te piace tanto, PIP. Esatto.
Allora, i fondi pensione aperti presso le assicurazioni, insomma, si chiamano PIP, e spesso sono più costosi dei fondi pensione aperti, che sono quelli delle banche e delle SGR, che sono le società di gestione del risparmio, e che a loro volta sono più costosi, i fondi pensione aperti, dei fondi di categoria, di cui
un
abbiamo
tipo
parlato nella
la
puntata.
Fiera dell'Est.
Esatto. il PIP che spense il fondo di pensione aperto che mangiò
il cane che
esatto.
Si mangiò il
quindi terzio. Allora di base nell'ordine diciamo se avete un fondo di categoria, quindi no, il fondo dei metalmeccanici può essere molto utile, può essere consigliabile, ma ovviamente affidatevi sempre a chi ne sa di più, a degli esperti. In seconda istanza può costare un po' di più il fondo pensione aperto, il PIP è quello che costa più di tutti, di base, questa è l'idea. Sono delle alternative valide che in alcuni casi potrebbero essere utili, sappiate che costano di più.
E poi ogni tanto comunque date un'occhiata alle offerte che ci sono, perché anche qua è marketing, quindi molte volte ci sono magari offerte speciali, sconti da qualche parte, quindi date un occhio.
Puntata 11, quindi fondi pensione, seconda parte. Domanda. La data da cui inizia a decorrere il fondo pensione è quella iniziale o ogni volta che cambio fondo pensione, per esempio ogni 2 anni, si azzera?
Allora, mettiamola così. Per non perdere l'anzianità in un fondo, cioè ad esempio gli 8 anni prima di poter accedere al ritiro delle somme che ho versato, è meglio aprire un nuovo fondo prima di chiudere quello vecchio, in modo tale da comunicare al nuovo fondo, che avevo già un fondo in essere, trasferire le quote. In questo modo il nuovo fondo recepirà l'anzianità del fondo precedente.
Quindi cambiate fondo, ma avete sempre l'apertura del fondo iniziale.
Per quanto poi invece riguarda i 2 anni per potermi trasferire da un fondo all'altro, ovviamente quelli maturano nel momento in cui apro il fondo nuovo. Un'altra domanda, sempre su fondi pensione, è: approfondimento su fondi pensioni, obbligazionari, azionari, per capire la questione dei rendimenti.
Tra l'altro ne abbiamo parlato in una puntata apposta sulle basi dell'investimento, che dovreste decisamente ascoltare. Forse verrà dopo questa puntata, forse verrà prima, chi lo sa, è un mistero. Però dovreste assolutamente ascoltare. Di base, allora, qual è la questione? Che gli investimenti, ogni investimento ha un tipo di rendimento, cioè quanto rende, quanti soldi ti tornano indietro in base a quelli che hai investito, e sono sintetizzabili molto spesso dai tassi di interesse. Più alto è il rischio che tu ti accolli in qualcosa, più alto è il rendimento, perché ovviamente se una cosa c'è un rischio alto e ci guadagni poco, chi comprerebbe quel prodotto finanziario? Nessuno farebbe quell'investimento. Quindi più una cosa è sicura, minori tassi di interesse ha, minori rendimenti ha. Più una cosa è rischiosa, maggiori tassi di interesse ha. Mentre da un punto di vista di azionario, obbligazionario, come funziona, Ami?
Vi entra in campo un po' anche l'orizzonte temporale. La questione è che per l'INPS siamo tutti dei ragazzini, perché abbiamo 20, 30, 40 anni davanti come contributi da versare. Quindi la cosa importante, cioè la cosa più utile da fare proprio a livello di ABC degli investimenti, è tutti quelli che hanno più di 15 anni di versamenti da qui alla pensione se ne vadano in un comparto azionario.
Che rende un po' di più ed è un pochino più rischioso.
Esatto, però stiamo parlando di un orizzonte temporale di 20, 30, 40 anni, quindi nel lunghissimo periodo anche l'azionario a un certo punto consolida i rendimenti, quindi non c'è il rischio di tornare a zero dopo 40 anni di versamenti. Man mano che ci si avvicina alla pensione, quindi a 15 anni e poi diciamo circa 5 anni alla pensione, ci si sposterà in comparti sempre un pochino più tranquilli, quindi andremo a consolidare l'investimento azionario come abbiamo fatto con tutti i suoi rendimenti, lo sposteremo in un comparto un pochino più tranquillo che ci renderà un po' di meno, ma ci evita gli sbalzi proprio a ridosso del pensionamento.
Perché appunto quando sei come nei film polizieschi del poliziotto, no, mi mancano 2 giorni alla pensione
e muore,
no? Esatto, sempre così. Quindi per evitare problemi di questo tipo e dici mancano 2 anni alla pensione, l'economia va in crash, uno si sposta in un comparto obbligazionario che è più sicuro, quindi ha dei rendimenti più bassi, perché appunto a quell'età tanto i rendimenti che ti
importa, capito? Manca poco ormai.
Manca poco, l'importante è avere, come hai detto tu, un gruzzoletto consolidato da poter poi riscuotere arrivato il momento della pensione. Quindi quando si è giovani ha senso rischiare un pochino di più e quindi guadagnare un pochino di più. Quando si è un pochino più anziani si va un pochino più sul sicuro.
Fondamentalmente, anche se siete persone fortemente avverse al rischio, sul fondo pensione chiudete gli occhi e buttatevi nel mare dell'azionario.
Esatto. Questo in realtà te lo chiedo a te: come mai azionario è più rischioso e obbligazionario è meno rischioso?
Perché azionario ovviamente segue le sorti dell'andamento di società e del valore delle loro quote di mercato, quindi è un mondo molto più movimentato rispetto al mondo dei tassi di interesse.
Mentre appunto le obbligazioni, come per esempio i titoli di Stato, sono obbligazioni, sono generalmente considerati un po' più sicuri, ovviamente,
sì.
A meno che non investite nell'Argentina, come abbiamo già detto.
Ma sì, diciamo che fondamentalmente è proprio una questione anche di movimento dei mercati. L'azionario è più frizzante, quindi mi va molto su o può andare anche molto giù, l'obbligazionario si muove con maggior gradualità ed è quello che interessa poi uno che è a ridosso della pensione.
Certo, e comunque ogni singolo fondo pensione ha delle diverse linee di gestione e voi potete proprio andare da loro e dire: guarda, mettimi nella linea di gestione azionaria magari più rischiosa oppure obbligazionaria più tranquilla. Quindi ovviamente è una cosa anche molto trasparente con i fondi pensione.
Assolutamente molto intuitiva, quindi andate a sbirciare e poi agite di conseguenza. E anche questa puntata, nella quale rispondevamo alle vostre letterine contenenti le vostre domandine, è finita. E citando Annalisa, sinceramente, tua.
Per chiudere questa bellissima lettera che vi rimandiamo back, pronti? Perché comunque squattinati, come al solito, non finisce qui. Questa lettera è finita, ma ce ne saranno molte altre. E per il resto, io sono Matteo.
Io sono Ami.
Questo è Squattrinati.
Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.